Vi voglio rendere partecipi, almeno un po', del pellegrinaggio che compiamo domani, soprattutto perché appunto questi pellegrinaggi sono scelti, la maniera in cui sono condotti in genere, vengono scelti e condotti in maniera da indicare anche qualcosa di significativo per la comunità, quindi non è un viaggio in cui uno soggettivamente va se gli piace il posto, se deve vedere quella cosa, è un viaggio di una comunità cristiana alla quale va altrove per attingere da altre esperienze, da altre persone, da altri luoghi, ispirazioni, energie per il nostro viaggio. E il pellegrinaggio di domani, che avrà anche altri connotati, per esempio ci sarà un incontro un po' con un prete che ci introdurrà in alcuni problemi della chiesa di Como, della città di Como, perché passiamo di lì, ci fermiamo lì, visiteremo un paio di monumenti cristiani e saremo introdotti in questo. Ma il centro del pellegrinaggio sarà la riflessione, l'incontro, la rievocazione di un cristiano, tra l'altro è stato qui in questa chiesa più di una volta, è stato anche a fare una conferenza, qualcuno di noi lo conosceva bene, ci ha lavorato insieme e la sua eredità è molto viva anche nella nostra comunità. È morto 20 anni fa, nell'86, e si chiamava appunto Giuseppe Lazzati. Quindi a 20 anni dalla morte il nostro pellegrinaggio va in quella direzione lì. Questo è stato uno dei cristiani certamente più significativi del secolo scorso in Italia. È in atto il processo anche di beatificazione, certo diventerà un riferimento per il cattolicesimo del Novecento italiano. Vi dico in breve alcuni tratti per chi magari non sapesse proprio niente, dietro ai quali servirebbe tutto un discorso appunto storico ma anche teologico, perché questo è stato veramente un cristiano, di quelli i santi sono forse questi, insomma tutti noi col Vangelo ci barcameniamo, resta un valore, capito? Invece c'è qualcuno che proprio viene preso, questo è proprio stato preso dal Vangelo cristiano e gli ha dedicato la vita, è un laico che si è consacrato al Vangelo, si è sposato, ha fondato anche un ordine secolare, ma l'intenzione era proprio quella di dedicare tutte le sue energie alla testimonianza, all'apostolato cristiano e al regno di Dio, al regno che Dio vuole instaurare tra gli uomini in questo mondo. Quindi questa è la prima portata di questo viaggio, incontrare un santo, insomma uno che ha preso sul serio il Vangelo e ha portato la sua fede a stimare l'uomo, la dignità dell'uomo, la sua intelligenza. È stato l'uomo della spiritualità, del laico nella Chiesa, ma appunto perché voleva sottolineare con forza quest'idea che la fede poi è un carattere alto dell'umanità, dell'intelligenza, della libertà dell'uomo e del compito che Dio affida all'uomo di costruire il mondo e la città dell'uomo. È stato formato evidentemente in una famiglia molto cristiana, ma soprattutto in un ambiente studentesco formidabile dei primi anni. Lui è nato nel 1909, quindi attorno agli anni 20 il clima del cattolicesimo milanese, dominato da alcune figure, Gemelli, Necchi, per parlare di questi grandi, Labarelli, la donna legata a questa impresa che poi ha fondato l'Università Cattolica, eccetera. In questo clima di ricristianizzazione della società, del regno di Dio anche sociale, hai capito? Di una cristianità da ricostruire. E lui, formato in questo ambiente apostolico, missionario, ha scelto la vocazione, l'apostolato dello studio. Quindi queste sono le sue due dimensioni. L'apostolato avviene facendo a alto livello il mestiere dell'uomo, e nel suo caso lo studio. Era studente, ha voluto entrare nel mondo dell'università, diventare insegnante, vivere tutta la vita studiando lo studio, e una vita appunto spirituale profondissima, con l'adesione ai grandi valori, accenneremo, del Vangelo, in particolare la povertà, l'umiltà, il celibato, appunto la castità. A 25 anni, dietro a questo c'era, ma appunto Gemelli aveva fondato l'opera della regalità, in cui lui è entrato, i missionari della regalità, e da cui poi è uscito, perché mano a mano si è staccato dall'impostazione di Gemelli e di Gedda, per citare dei nomi appunto che magari qualcuno di voi collega a tante altre cose. Poi a 20-25 anni è diventato presidente della Gioventù d'Azione Cattolica di Milano e ha lavorato tantissimo per questo lavoro, laicato da formare, un laicato responsabile, cosciente, consapevole, e nella Cattolica di Milano si è buttato, aiutato anche da qualcuno che l'aveva preceduto, certo, nella letteratura cristiana antica come apostolato, lo studio dei padri, dei primi scrittori cristiani, che è diventato per lui anzitutto una palestra di serietà professionale, quindi il rigore filologico dei testi della letteratura cristiana, ma soprattutto la passione per l'inculturazione del cristianesimo. Cioè attraverso i padri ha studiato a fondo cosa voleva dire che il Vangelo si incarnasse in una cultura, in questo caso la cultura ellenistica, greca, no? Da cui traeva questo atteggiamento di dialogo della fede con la storia e la cultura, per cogliere i segni del Verbo, come dicevano i padri. Il Verbo che noi abbiamo conosciuto come Gesù e celebriamo nell'Eucaristia, nella parola di Dio, è il Verbo che ha disseminato il suo seme attraverso l'intelligenza e la storia degli uomini. E quindi il cristiano ha questa familiarità con la cultura, con la storia di tutti gli uomini. E il compito, appunto, come la lettera di Ogneto descrive splendidamente, il compito dei cristiani è quello di abitare nel mondo come a casa loro, in tutto il mondo, eppure pellegrini e stranieri, e quindi nel mondo come lievito della pasta o come anima del corpo, come dice la di Ogneto. In questo clima fonda un'elite del laicato cristiano, cattolico, lui aveva forte quest'idea, che accanto appunto alla massa che viene ospitata dalla pratica religiosa delle parrocchie, bisogna creare un'elite, e lui ha fondato appunto i Milites Christi, i soldati di Cristo, che sono i laici consacrati nel mondo per costruire il regno di Cristo nel mondo. Poi sono arrivati gli anni della guerra, e nel 41-45, lui aveva 30-35 anni, ha sperimentato anche la prigionia nei lager, e l'impegno politico in cui si è buttato in questi anni per preparare l'ordine nuovo, cioè in uno scombussolamento dei rapporti storico-sociali che l'Europa ha conosciuto, ha lasciato stare in qualche maniera l'impegno primario, che era quello di coltivare dei laici cristiani nelle comunità preparati a lavorare nel mondo, e si è buttato con le mani in pasta, pur mantenendo tutto questa retroterra, nella politica. Qui si trattava di ricostruire legami di pace, di ordine, e ha fatto appunto suo malgrado questa esperienza politica, consigliere comunale, deputato alla Costituente, nella quale ha dato un grande contributo insieme agli amici Fanfani e Dossetti, i professorini, che hanno introdotto molte istanze. Se voi andate a vedere la Costituzione italiana, ha dentro molti dei valori cattolici, cristiani, mediati, insieme alla cultura liberale, alla cultura marxista, dentro la Costituzione italiana. È stata opera di queste persone, di questi giovani che uscivano dall'Azione Cattolica, uscivano dall'Università Cattolica, no? E poi è stato anche deputato nella prima legislatura, fino al 53. E poi però, come fece Dossetti, uscì dalla politica serenamente, perché capiva che gli tiravano via tutte le energie che lui poteva dare su un altro campo, come ha fatto Dossetti. Le delusioni della politica dimostravano che bisognava lavorare prima della politica su un piano culturale, su un piano prepolitico, e anche nel mondo cattolico il problema non era tanto dello schieramento politico, era di formare un pensiero politico che a partire dalla fede, dai valori cristiani, diventasse poi capace di fare la mediazione difficile con le diverse culture. E allora si ributta nell'insegnamento, nel lavoro dell'azione cattolica e nella formazione del laico cristiano che diventa la sua stella polare. Rientra a Milano nel 54, quando arriva a Milano a fare il vescovo, arriva Montini, all'inizio sperduto, poveretto, angosciato del fatto che era stato cacciato via dal Vaticano, dove governava un sacco di cose. E Lazzati fu uno di quelli che lo rincuorò, lo aiutò molto. Ci fu un'amicizia, un sodalizio fecondo tra Montini e Lazzati, il quale vescovo Montini mise Lazzati alla guida dei laureati cattolici, poi gli diede in responsabilità il quotidiano milanese cattolico L'Italia e lo impegnò come presidente dell'azione cattolica a lavorare in questo campo del laicato e soprattutto divenne poi nel 68 rettore dell'Università Cattolica. Dunque 68 ero giù anch'io in questi anni, anche se ero un bambino che capiva quasi niente, e mi sono trovato nelle occupazioni, nei fumi, nelle assemblee, no, della Cattolica. Pensate che ero andato giù con la veste la prima volta, sono tornato su in seminario, ho detto al rettore che se dovevo andare con la veste io non ci andavo più, perché mi sono trovato così spaesato, così. Ma questo per dire il clima di un assoluto cambiamento di cui non si capivano i confini, no, del 68. In realtà il movimento studentesco e la crisi delle autorità, perché questo era ciò che stava avvenendo, la crisi della tradizione, l'affermazione dell'individualismo per alcuni versi, la secolarizzazione piena e quindi la difficoltà di giustificare un'università cattolica, una cultura cattolica nel superamento della cristianità, perché fino allora nell'impostazione di Gemelli la cattolica era un grande strumento di riconquista cristiana della società, verso la cultura. Bisognava cambiare completamente questa impostazione, rispettando la libertà di ricerca. Lazzati ha dovuto mandare via Severino, per dire, ha mandato via delle persone che insegnavano che appunto l'ipotesi di Dio o la fede è una cosa che non sta in piedi, in cattolica. Quindi immaginate che subbuglio di idee, di scontri, di culture, di istanze, no? Quindi affermare la libertà di ricerca, d'altra parte l'istanza della verità. Una università delle scienze, come era la cattolica, perché aveva economia, lettere, filosofia, che non aveva la teologia, che è stato uno dei rimpianti più grandi di Lazzati. Dice, ma che senso ha un'università cattolica dove non c'è la teologia? E gli ha lasciato fare il dipartimento di scienze religiose, cioè qualche materiucola da fare agli studenti, come la ginnastica, in supplemento, no? Perché poi ha avuto a che fare con altre scelte che il cattolicesimo faceva e ha fatto, ha dovuto fare il conto con i preti, con i vescovi, col Vaticano, che ha chiuso un sacco di prospettive, ha avuto a che fare con CL, con l'Opus Dei, che prendeva sempre più possesso della cattolica, quindi anche con i cattolicesimi diversi. Questo povero uomo in questi anni dal 68 all'83 ha fatto una grandiosa opera di mediazione e di rinnovamento dell'università, fallendo però molti obiettivi, e nell'83 dovette dare un amaro congedo a un'università in cui lui non si riconosceva più e in cui si riconoscerebbe forse ancora meno adesso. E dall'83 all'86 Lui ha vissuto per un'ultima utopia, quello di rilanciare, con l'istituzione della città dell'uomo, di rilanciare un'idea alta della politica. Ha dedicato questi ultimi anni a far girare in Italia l'idea che bisognava creare una cultura politica più formata, più profonda nei cattolici, come premessa irrinunciabile a una corretta presenza nella società e nella vita politica, per costruire da cristiani la città dell'uomo, il pensare politicamente. Questo è stato il suo testamento, per dire così. E questo per lui derivava da una questione di fedeltà al suo cristianesimo, perché si trattava di interpretare correttamente il rapporto Chiesa-mondo, per un verso, e per l'altro verso di formare un laicato responsabile. E allora negli ultimi anni tutto il suo lavoro fu orientato a formare la figura del fedele laico presentata dal Concilio, secondo cui è peculiare del laico cristiano concorrere all'animazione della città dell'uomo, la santificazione delle realtà temporali, l'impegno nel mondo come via alla santità. Questo è stato l'ultimo messaggio di Lazzati, che si può capire soltanto se ha dietro, perché quello che impressiona di più invece nel rileggere la sua vita è proprio la grande disciplina spirituale che lui curava dietro questo, cioè la possibilità che il cristiano sia nel mondo uno che dà il contributo all'edificazione della città di tutti, senza perdere la sua identità, anzi trasfondendo i suoi valori in una mediazione continua con tutti. Questo è possibile solo se dietro sta una spiritualità forte e sta una vita ecclesiale e sacramentale robusta. Vi cito una sua conferenza del 77, dove dice che il laico che deve impegnarsi nelle realtà del mondo può fare questo soltanto se attua la legge fondamentale della vita cristiana, sulle sue parole, che è la docilità dello spirito. La legge fondamentale dell'esperienza cristiana è questa: lasciarsi guidare dallo spirito, essergli docili. E questo, diceva, è una legge a cui noi continuamente cerchiamo di sottrarci, come i bambini di fronte al papà, alla mamma o a chiunque voglia aiutarli, oppongono il capriccio di voler fare da soli. Cioè, lui dice, la vera opera cristiana è questa lotta interiore tra l'io capriccioso e la docilità allo spirito. E quindi il problema di fondo della vita cristiana sta in questa scelta che si presenta in ogni situazione quotidiana: fare da soli o accettare la guida dello Spirito Santo. E per questa lotta ci sono delle condizioni pratiche indispensabili. Prima, l'ascolto della parola di Dio e l'Eucaristia. Beh, questo che è stato appunto alla Costituente, che è stato rettore dell'università, che è stato in politica, che ha studiato, che ha viaggiato, non ha mai perso nella sua vita una messa quotidiana. Andava a messa tutti i giorni, faceva mezz'ora di meditazione al giorno, la visita al Santissimo e il Rosario, tutti i giorni, tutti i giorni. Questo per lui era la base. Senza di questo, dice, le altre sono parole, capito? Quindi chiedersi cosa vuol dire essere docili a Cristo o alla voce dello Spirito nelle situazioni della vita vuol dire coltivare questa docilità in una frequente amicizia, vicinanza con la parola di Dio e con l'Eucaristia. Secondo, la preghiera. Una preghiera che sboccia dal silenzio e quindi è disciplina che mortifica tutte le parole anche della preghiera, per essere capaci di domandare a Dio ciò che lo Spirito suggerisce. Terzo, la mortificazione dell'io, perché lo Spirito ha desideri contrari a quelli della carne, da ciò la grande lotta, sulle sue parole, tra l'io e lo Spirito, lotta quotidiana di tutte le ore, lotta che esige mortificazione. E la quarta condizione, la pratica delle virtù evangeliche, espressione dei gusti di Gesù, guidato dallo Spirito, soprattutto l'umiltà, la castità e la povertà. Questa docilità allo Spirito, mediante l'ascolto della parola, la preghiera, la mortificazione dell'io, la pratica delle virtù evangeliche, conducono a capire qual è l'idea del Creatore sull'uomo. Lo Spirito ci dà la capacità di obbedire al primo comandamento, che è detto così nel canone quarto della Messa, diceva in questa conferenza: a tua immagine hai formato l'uomo. Capito? Per capire che l'uomo è formato a immagine di Dio, bisogna fare tutto sto lavoro di pulizia di ciò che non ascolta, di ciò che si ribella come il bambino, di ciò che è contrario. Bisogna creare le condizioni di questa fedeltà, bisogna seguire Gesù, bisogna studiare Gesù, bisogna amare Gesù, bisogna costruire i gusti di Gesù in noi, appunto. A tua immagine hai formato l'uomo. Ma notate che per alcuni versi è straordinario questo discorso, no? Cioè si tratta di vivere una vita intensa di pietà, di spiritualità, per essere uomini nel mondo, nella vita, hai capito? Non per essere dei bigotti. A tua immagine hai formato l'uomo, alle sue mani operose ed affidato l'universo, perché nell'obbedienza a te, suo creatore, esercitasse il dominio su tutto il creato. Solo questa docilità allo Spirito e quindi questa costruzione spirituale dell'uomo rende possibile essere santi a immagine di Dio e capaci di salvare il mondo, di costruirlo secondo il disegno di Dio. Questo mi pare, se ripensate alle cose che di corsa ho buttato lì, no? Mi pare una sintesi cristiana molto interessante, no? Che si muove continuamente tra questa intimità con Dio e la traversata seria del mondo, no? Si intuisce l'interesse, mi pare, di questa amicizia che vogliamo coltivare e di questo pellegrinaggio, quindi, che ci aiuta anche a partecipare intanto, per dire, al convegno della Chiesa Italiana a Verona, che ha al centro questa problematica. Cosa vuol dire essere testimoni della Pasqua di Cristo in maniera da diventare speranza del mondo, per il mondo? E quindi il problema di trovare dei cristiani che diano testimonianza a Gesù attraverso una vita che è un racconto di speranza dentro le condizioni della storia, della vita di ogni giorno. E questa è la questione cristiana, appunto, no? Capite come un pensiero così, ma anche coi suoi limiti, perché per alcuni versi la sua teorizzazione del laico è stata anche integrata, ma non è questo che ci interessa, mi pare la sostanza, appunto. E la sostanza ci aiuta a condividere coi cattolici dell'Occidente, e con la Chiesa Italiana in particolare, aiuta a condividere questo problema radicale di trovare una figura di fede che sia una qualità di presenza nel mondo, di qualità di presenza nella vita di ogni giorno, no? E ci aiuta anche forse a capire molte cose che proponiamo in comunità, per dar forza alla figura di un cristiano adulto, responsabile, docile allo Spirito, santo, appunto. Un cristiano adulto che coltivi la sua santità nell'ascolto della parola, nella comunione eucaristica, nella disciplina sul proprio io, nella costruzione degli atteggiamenti evangelici, da spendere in una appassionata partecipazione alla storia e alla costruzione della città, dell'uomo. Perché l'immagine di Dio che vorremmo portare è quello che vorremmo anche portargli in paradiso, ricordate la parabola dei talenti, sarebbe quella di un uomo che ci ha provato sul serio, non soltanto a invocare Gesù, a aspettare Gesù, a dire che Gesù è vero, ma di un uomo che ha attraversato il mondo con dignità, con coraggio e con passione di essere uomo.